Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori, amici e amiche di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, è un piacere vedere davvero da vicino e quindi fare anche due chiacchiere con lui, che è un artista, perché lui non è solo famosissimo come grande chitarrista dal suono unico, ma gli piace anche molto cantare, si diverte a cantare. Arriva da Messina ma è cresciuto a Modena, sto parlando di Ricky Portera, che è una leggenda. Ciao Ricky, benvenuto.
Ciao Luca, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Specifichiamo che ti incontri in una manifestazione benefica, questa musica peschia, per raccogliere fondi a favore degli alluvionati. Insomma, l'Emilia Romagna, che è una terra che conosci molto da vicino, devo dire, purtroppo è stata varie volte tristemente toccata da questo problema. Quanto è importante per te dire di sì ad iniziative di questo tipo e invece declinare altro tipo di inviti?
Ma guarda, ti devo dire che in questa società di oggi, che fa veramente cagare, io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa anche per gli altri, perché ormai non c'è più niente e nessuno che fa qualcosa per l'altra. Noi dobbiamo ricordarci che quando chiudiamo le porte di casa, per noi non esiste più nessuno. E questo è il grande male della nostra società, al di là di immigrati, di violenza, di baby gang, di femminicidi, di tutto questo, siamo noi che siamo diventati un pochino aridi dentro, siamo una schifezza.
Io so io e voi non siete un cazzo, citazione famosissima di Alberto Sordi nel Il Marchese del Grillo, è quello che è il tuo ultimo album di 8 canzoni che non volevi assolutamente pubblicare, ma eri in un momento di grande ilarità o grande giramento di palle?
Allora, ti devo dire che io ho fatto, diciamo, gli ultimi sono stati 3 CD, ok? Non ne volevo pubblicare nessuno, perché io non credo più nella musica oggi, nella musica intesa come musica fruibile, musica da vendere, perché basta guardarsi intorno tra tutti questi fenomeni da baraccone, mi sento un pochino fuori luogo io. Ti devo dire che per quello che riguarda, intanto volevo fare una precisazione che non voleva essere una presunzione artistica, perché io so io e voi non siete un cazzo, ma umana. Perché, come ti dicevo prima, io mi sento molto al di sopra di quello che è tantissima gente oggi, cioè non mi qualifico, non mi mescolo a questi personaggi violenti che fanno solo male, arrivisti, opportunisti, falsi, bugiardi. Quindi io posso dirlo tranquillamente, perché io so io, voi non siete un cazzo. E durante il Covid, ti dico, i primi 2 mesi li ho passati consumando Netflix, Prime Video, e poi mi è venuta una sorta di depressione. Quella depressione è dovuta un po' alla prigionia, perché ricordiamoci quanto siamo stati chiusi in casa. Mi è venuta voglia anche di non sentire più tutte quelle cose che ci dicevano per televisione: ti devi muovere, non devi fare. Poi abbiamo cominciato piano piano a uscire, il Green Pass, e se non avevi il Green Pass non andavi da nessuna parte, e non potendo comunicare agli altri, ho cominciato a scrivere delle cose, ma così per gioco, non ci credevo neanch'io. Poi mi hanno fatto un lavaggio del cervello e mi hanno detto: Ricky, queste cose sono belle, perché non le pubblichi? Ho detto: guarda, se non devono andare sul grande mercato, almeno lascio un qualcosa alle mie figlie. E questo qua è stata la motivazione. Sono 8 brani, perché ho cominciato a scrivere avanti durante il Covid, e l'ultima canzone, che si chiama Un giorno normale, alla quale io sono affezionatissimo, perché è stata la canzone nata di getto una notte che uscivo col mio cane. Io fortunatamente abito in campagna e uscivo con questo cane che purtroppo non c'è più e che per me era un figlio, e abito sulla rotta d'atterraggio degli aerei di Bologna, no? E io ho visto un aereo, è presente quei bambini scemi quando vedono il treno, ecco, sembravo così. Io che ho cominciato a saltare, a abbracciare il mio cane che saltava, non capiva certamente perché, però c'è stato questo momento e ho pensato: ma guarda te, una stupidata, come vedere un aereo, che felicità ti può dare quando ti viene a mancare. E così è nata questa canzone che si chiama Un giorno normale, dove io ho preso atto di tutte le cose le quali non fai più caso, perché c'è quella maledetta parola che è routine, monotonia. Sono maledette quelle parole lì, perché ci rovinano un po' la vita. E ho cominciato a provare il piacere di andare a comprare il pane, di andare a prendere il giornale, e per me era un momento, mi sembrava di non averlo mai fatto nella vita, e mi sarebbe piaciuto che anche l'altra gente avesse imparato qualcosa da questo momento. Invece mi sono accorto che non ha capito un cazzo.
Con Gaetano Curreri vi conoscete dall'età di 13 anni, con lui hai fondato gli Stadio, cimentandoti anche come cantante. Ci hai provato o un po' ti è dispiaciuto non aver fatto il cantante che ti piace di vero?
Ma guarda, io ti dico una cosa, io e Gaetano abbiamo cominciato a collaborare con 12-13 anni, lui ne aveva 14-15, quindi ci conosciamo da ben una vita.
Molto.
E ti devo dire che non ho un grosso amore per Gaetano, non ce l'ho, mi devi perdonare, perché è una persona che ha fatto dei suoi obiettivi un elemento di vita che ha un po' calpestato tutti quanti gli altri, ma non sto neanche a parlare male di lui perché si sta solamente a perdere tempo. Ti devo dire che ai tempi abbiamo fondato questi stadio, abbiamo provato tutti a cantare, ma figurati, lui è stato quello scelto da Lucio, giustamente, anche perché era quello che aveva la voce più interessante. Però oltre di quello penso di avergli fatto un grosso regalo, sia io, sia Fabio Liberatore, sia Marco Nanni, andandocene dagli stadio.
E Lucio è Lucio Dalla, collaborazione in studio dal vivo intensa con lui, 33 anni. Ti ricordi in maniera nitida davvero il vostro primo incontro? Quando vi siete incontrati la prima volta? Ecco, Lucio Dalla, eccolo lì.
Accidenti, se me lo ricordo. Me lo ricordo perché io a quei tempi venivo da una band che si chiamava Sua Maestà, che avevo fondato, dove la canzone più dolce era "Ehi, alzare la tua gonna, ehi, stuprare la Madonna".
Canzone tranquilla.
Esatto. Dopodiché ebbi una piccola esperienza per Renato Zero, quando lui ancora usciva con le Basi, e io gli proposi la mia band, e lui accettò molto volentieri. Poi successero delle cose, ci siamo allontanati. E un bel giorno mi telefona un ex batterista col quale collaboravo quando avevo 16 anni, si chiamava Angelo degli Esposti, che poverino, non c'è più ora. E mi disse che lui aveva cominciato a lavorare per un'agenzia di Bologna, che era quella di Bibi Ballandi. E mi disse, assolutamente sì. E mi disse, Ricky, c'è Lucio Dalla, sta cercando un chitarrista. Ti interessa? Ho detto, scusa, chi è questo? Mi fa, dai, quello che cantava Puff Boom, bisogna saper per. Ah, bisogna saper per, quello che ha cantato insieme a Rocks a Sanremo. Era martedì, ma, e mi disse, domani pomeriggio Lucio è a suonare al 5 Stelle di Reggiolo. Dice, valla a trovare, così parlate un attimo. Io andai là, Lucio Dalla ha fatto il suo concerto, io mi ero vestito tutto fighetto, perché a quei tempi io studiavo medicina. Poi vabbè, poi finita lì, grazie a Dio. No, grazie a Dio no, perché ne sono un po' pentito. Comunque, sarei stato un valente neurologo, in quanto sarei stato il mio primo cliente. E a fine concerto andai in camerino. Lui si stava asciugando il sudore, calcola che era il 22 di dicembre, più o meno, faceva un freddo porco. E lui per due minuti, ma due minuti di orologio, mi ha guardato senza proferire parola. Io penso che siano stati due minuti più lunghi della mia vita, i più lunghi. Dopo due minuti mi disse, io abito in via delle Fragole, dice, domani vieni a casa mia, facciamo le prove e venerdì siamo al Teatro Uomo. Porca miseria, dissi, vabbè, ma a quei tempi ero in bolletta, più in bolletta di così, non so chi ci fosse. Ho detto, vabbè, faccio due, tre mesi con lui, poi saluti, baci. Andai a casa sua, dove conobbi la Iole, sua madre, la Gabi, la sua cagna, e Tobia, che quel giorno lì Lucio lo mandò a far montare il portasci sulla macchina e a prendere il porto d'armi. Lui tornò e disse, Lucio, il portasci, aspetta, disse, insomma, mescolato le due cose, il portamontagna è già pronto, portamontagna, che doveva essere il porto d'armi, e ci mettemmo lì, lui al pianoforte, io con la chitarra acustica. Guarda, sono passati 40 minuti, e mi ha detto, io mi sono rotto il cazzo, vieni con me. Si è alzato, siamo vestiti, siamo andati giù in garage, ha tirato fuori il suo Ducati Scrambler. Attenzione, era il 23 o 24, doveva essere la vigilia di Natale, un freddo porco. E mi ha caricato dietro, senza casco, perché allora il casco si sapeva cosa fosse, e mi ha portato da Veronese in centro, dove ci siamo fatti il primo buco nell'orecchio, io e lui. E lui mi regalò un brillantino. E io dissi, questo è rock and roll. E da lì mi sono innamorato di Lucio e sono rimasto con lui.
A proposito di rock and roll, a Modena a 7 anni frequentavi una scuola di canto e c'era un bambino che aveva 9 anni, Vasco Rossi. Lì vi siete conosciuti insieme, poi andavate in discoteca, ristoranti, insomma vivevate la notte.
Sì, assolutamente. Questo è successo un pochino dopo, perché allora eravamo due bambini. Facevamo dei concerti dove ci portava il maestro in giro, vinceva sempre lui questi concorsi, accidenti, già allora, capito. Poi lui verso gli 11-12 anni cominciò a fare il DJ, e invece cominciai a lavorare, accompagnavo gli striptease. quelli, avevo 11 anni, 11 anni e mezzo. Dopodiché lui lavorava in un locale a Modena e tutte le sere chiaramente noi, anche perché era un locale molto fighetto, andavamo, e io allora ero un fighetto, andavamo là in questo locale e una volta usciti dal locale verso le 4 e mezza, 5 del mattino, andavamo al San Gimignano a mangiare, perché era un locale aperto 24h e... lui diceva sempre: oh, ragazzi, dovete mangiare il riso al parmigiano col tuorlo d'uovo crudo sopra. E io la prima sera dice: ma scusa, perché? Dice: perché fa passare la sbronza. Infatti ho mangiato sta cosa, sono uscito vomitato, sono rientrato, stavo benissimo dopo. Questo è stato il mio scoop. Poi sai, anche lì, come dice il buon Guido Elmi, fa più danni la figa che la SIAE, ahimè.
Senti, di te hanno detto egocentrico, narcisista e molte volte un artista fuori dalle regole. Ma mi piace molto, artista fuori dalle regole, lo consideri un complimento?
Assolutamente sì, sai, io non mi sono mai piegato a niente e a nessuno. Infatti io ero il figliolo prediletto di Dalla, perché mentre gli altri lo leccavano da tutte le parti, io non ne ho mai avuto bisogno, facevo il mio lavoro sempre. E Lucio mi lasciava in mano tutto quanto, mi diceva, lui mi chiamava Zì. Dice: quando saliamo sul palco, te impari i pezzi, poi fai quello che ti pare, perché... Ed ero l'unico lì, gli altri se sbagliavano volavano zoccoli, non faccio nomi, faccio i cognomi, Curreri, gli arrivavano degli zoccoli. No, devo dire che non mi sono mai piegato a nulla, mai a nulla, perché probabilmente si ha ragione, egocentrico, narcisista, mitomane. Io sono stato negli anni 80, penso, ricco, bello, ero uno dei più bravi chitarristi che c'erano in Italia, ho avuto tutte le macchine possibili, quindi ero uno stronzo che non hai idea. Poi un bel giorno sono diventato buddista e questo mi ha fatto molto bene, perché mi ha insegnato la tolleranza, l'amore verso gli altri, la pazienza soprattutto. E devo dire che da lì questo Ricky, brutta persona, non è diventato una bella persona, perché ancora i miei difetti me li porto tutti addosso, però diciamo che non farei cambio con nessuno del Ricky di oggi.
Tu hai suonato con tantissimi artisti, Dalla, Ron, Bersani, Loredana Bertè, Paola Turci, Finardi, quanto pensi di aver portato in termini di personalità, oltre ovviamente al suonare la chitarra, ma proprio la tua personalità, dato che insomma sì, è vero, il cantante è il goleador, ma il gol lo si fa insieme ai musicisti, insieme al team.
Ma sai, ti porto un esempio. Io ero a Roma e aveva appena finito di nevicare su in Piemonte e mi chiamò Casini, Roberto Casini, che bisognava registrare con urgenza il disco di Paola Turci, che era Volo Così. E io la notte stessa partii, arrivai la mattina senza dormire, e alla fine registrammo questo Volo Così. Alla fine ci doveva essere un solo e Casini ha cominciato a dirmi: fammi una solo la Hendrix, fammi una solo l'Eric Clapton, fammi una... Ho detto: ma scusa una cosa, ho detto, se non hai soldi per pagarli, lascia perdere, hai chiamato Ricky Portera, io ti faccio anche due note alla Ricky Portera. Ecco, è importante difendere questo nel tuo modo di suonare, perché se devi sempre copiare, c'è sempre qualcuno che l'ha fatto meglio, ed è l'originale quello, guai andare a tentare di... Ci sono obbligati che devi rispettare, però non devi per forza. Vedi, quando vado a fare i miei stage per i ragazzi che devono imparare a suonare, gli dico sempre: state attenti a una cosa, prima di prendere in mano uno strumento cercate di capire chi siete, perché è importante. Se io non racconto attraverso lo strumento quello che sono, non gliene frega niente a nessuno, perché è inutile che io voglia imitare Paul Gilbert, Stevie Vai, Eddie Van Halen, voglio fare l'imitazione, no, sarà sempre meglio lui e non dirò niente di nuovo, quindi devo raccontare quello che sono, capisci? È importante questo, quindi ha ragione, c'è un team che lavora dietro a un cantante, tant'è vero che noi per vari anni siamo stati considerati i Toto italiani, perché avevamo un nostro suono, era nostro quello lì.
Senti, ogni chitarra dicono che racconta una storia e molti dei tuoi colleghi dicono che è lo strumento che ti sceglie, ma nel caso di Ricky Portera questo amore verso la chitarra non era proprio così immediato, assolutamente.
Assolutamente no, guarda, io vabbè, adesso sono tornato a una Fender Stratocaster, perché sai che è come l'accidente, gira gira ma ritorna chi lo tira. Io sono partito con le Fender e sono tornato alle Fender, perché con la chitarra ci deve essere un rapporto sessuale quasi, capisci? Quando la prendi in mano devi sentirla tua. Io adesso prendo in mano un Ibanez, oppure come dicono loro un Ibanez, e non me la sento addosso, capisci? Quindi lo strumento è sempre relativo, sai, puoi usare, non so, ti porto un altro esempio. Lucio aveva regalato una chitarra a quel ragazzo biondo che ha fatto il video con noi di Abbronzati un coglione sulla spiaggia di Riccione.
Ciao.
Beh, gli aveva regalato una chitarra. Questo ragazzo era mancino e gli ha regalato una chitarra da 100 euro. Questo ragazzo poi, che era molto viziato, un bel giorno disse: la sto buttando via, la vuoi tu? Che lui era un artista per certi versi, lui faceva quadri, faceva altre cose molto belle, e l'aveva bruciacchiata tutta, insomma era simpatica sta chitarra. Ha detto: scusa, dalla me, ho detto mancina, me la metto destra, faccio il contrario di Hendrix. Vabbè. Mi diede sta chitarra e un giorno in garage avevo preso una testa nuova che si chiamava Gytron, e avevo tutte le chitarre in casa, non ne avevo neanche una, e lì c'era quella, l'ho attaccata, ho detto Dio esiste, ma aveva un suono che io ho fatto delle registrazioni, l'ho portata a suonare qualche volta e tutti mi chiedono: ma che anno è, che anno? Bene, io l'ho portata da un liutaio a Prato che aveva tutte le vintage attaccate lì, ho detto: senti, vorrei fare un manico nuovo a questa chitarra. Lui l'ha provata e mi fa: accidenti, che anno è sta chitarra? Ho detto: ma guarda, effettivamente non lo so. Dice: posso vedere che legno è? Ho detto: ma certo, è tutta grattata. Infatti lui l'ha gratta un po' e dice: ma questo è legno di cassetta. Quindi capisci, non esiste una regola, esiste qualcosa che è insito dentro a qualcosa che non si sa cosa sia. Magari una chitarra da 50 euro suona meglio di una chitarra da 5.000. Per esempio non sopporto le Paul Smith, capito? Non le sopporto, ad esempio.
Senti, c'è un altro titolo bellissimo che riguarda un libro che hai pubblicato, Ci sono cose che non posso dire, ma tu non sei proprio il tipo però da censura, mi sembra. Quindi tutto quello che riguarda il backstage degli artisti e di questo ambiente, insomma, per te la censura non esiste, fai nomi e cognomi.
No, io parlo solo di un artista facendo nome e cognome.
L'abbiamo capito.
L'avete capito. Okay. Per il resto mi sembra un fatto di educazione, perché dovrei parlare male di molti, ma di tanti. Allora per educazione, perché ci vuole sempre l'interlocutore, capisci? Visto che non c'era, mi sono limitato, anche perché è una frase ricorrente, anche il mio disco si chiamava Ci sono cose che non posso dire. È riferita a una canzone, il libro si chiama Ci sono cose che non posso dire, perché è vero, ci sono cose che dobbiamo evitare di dire, ma non per andare d'accordo con gli altri, ma per non fare una figura del cazzo a noi stessi, capisci? E anche è un modo di perdonare gli altri facendo finta di dimenticare tutte le stronzate che hanno fatto, capisci?
Questo è innegabile. Dalla scrisse per dedicandola a te, grande figlio di puttana, per gli stadio. Allora ti chiedo se lo pensi spesso, Lucio, perché una cosa che mi fa incazzare è che quando poi se ne va un grande artista come Lucio piuttosto che un altro, diventano tutti amici di Lucio, grandi tributo, gente che magari ha solo stretto la mano, non ci ha manco mai lavorato.
Guarda, a me è successa una cosa stranissima anni fa. Era morto Lucio da 3 anni, credo, quindi 2015. E mi chiama un giorno una ragazza, una mia amica che non sentivo da tempo, e mi fa: Rico, ho fatto un sogno strano. Mi dice: ho sognato Lucio ad una cena e mi ha detto: ma tu sei amica di Ricky? E io ho detto sì. Poi mi fa: vabbè, ciao. Dice: se ne stava andando, scusami. Dice: me ne stava andando, lui si è girato e mi ha detto: fammi una cortesia, di a Ricky di venirmi a trovare, perché effettivamente io non c'ero mai andato al cimitero. Io l'ultima volta l'ho visto nel cortile del comune, che gli ho lasciato quella sigaretta della quale ha parlato anche al telegiornale, no? Che c'era una sigaretta con scritto TVB, sì, ma non c'ero mai stato. Quindi io il giorno dopo sono andato alla Certosa a Bologna, sono andato sulla sua tomba, sono stato lì più di un'ora, ho fumato con lui, ho parlato con lui, ho pianto con lui, perché io mi vergogno di dire che piango spesso. E io sento che lui mi ha parlato, perché lo so che lui mi voleva bene. Dovevo stare sempre al mio posto, mai passare quella linea immaginaria che c'è sul palco per superarlo, mai. Però so che mi voleva molto bene. E ti devo dire, mi hai fatto questa domanda doc, perché ci sono tornato proprio mercoledì. Ecco, 2 giorni fa ci sono tornato e anche lì ci sono rimasto più di un'ora, perché io sento che lui mi risponde, capisci? Poi a volte mi incazzo, gli batto sulla tomba e gli dico: che cazzo, rispondimi, Cristo. E lui non può più.
Ricky, senti, chiudiamo davvero. Io so che tu non ami programmare, soprattutto non ami le programmazioni a lunga data. Ti chiedo solo se non so se stai lavorando a qualcosa in questo momento, e quindi ti chiedo se riesci, visto che continui a fare comunque le tue serate nei vari locali, nei vari club, se riesci a descrivermi a parole che cosa provi quando attacchi quel jack e inizi a suonare la tua chitarra con le pedaliere e l'amplificatore ogni volta.
Ma guarda, se tutto funziona bene, perché non sempre funziona bene, ho detto, io quando suono, a volte faccio un suono, mi dimentico anche di respirare. Io ho compiuto 70 anni in maggio, sono ben 60 anni che pratico palchi, però per me è sempre la prima volta, sempre. E guai se non fosse così. Il giorno in cui non sarà più così, appendo la chitarra al famoso chiodo e basta, perché vuol dire che è ora di smettere.
Grazie davvero e viva la passione autentica per la musica. Grazie davvero a Ricky Portera. Ciao, buon lavoro, ciao.
Ciao, sono Ricky Portera. Volevo fare un grande saluto a Stella FM.